E siamo a maggio, siamo a maggio. Buon Giulio, grande Giulio, vecchio Giulio, giovane Giulio. Benvenuto a tutti i topi vogliono ballare, puntata numero 29, prima puntata di maggio.
Prima puntata di maggio, siamo a maggio.
Siamo a maggio, che hai fatto il primo maggio? Quale concertone hai veduto?
Il primo maggio, da buon lavoratore, mi sono riposato.
Bravissimo, ecco. Pantofolume.
No, veramente ho pulito il garage, ho detto, sai, l'immondizia accumulata nel corso degli anni va tutta nel garage.
Immagino, grande puntata questa, Giulio, qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Abbiamo un ospite meraviglioso, io ne sono un grande fan.
Sì, un ospite, grande, diciamo, ospite locale, ma poi in realtà è un ospite nazionale, perché
internazionale. Lui ha preso l'Abruzzo, l'ha impacchettato nelle sue tasche, l'ha portato a spasso per l'Italia intera e per il mondo, a spasso tra cabaret, canzone d'autore. Con noi live c'è Nduccio.
Bene, siamo contenti, veramente contenti.
E poi avremo le solite telefoniche, di questo parleremo tra poco. Fernando Fratarcangeli, che ci regala la prima vinilazio del grandissimo Lucio Dalla.
Ecco qua. Sarebbe da raccontare tante storie, però lasciamo così, la prima vinilazio.
La prima vinilazio di Lucio Dalla. E allora, Giulio, mano al telefono, chi abbiamo?
Al telefono abbiamo un cuoco. Boh, no, in realtà non è un cuoco, è un cantautore. Con noi c'è Paolo Serazzi.
Pronto?
Io ho al telefono Serazzi, ma la cucina dov'è, Paolo?
Ciao, la cucina in questo momento ci sono dentro, ecco. La mia cucina, se proprio volete sapere. Comunque la cucina è sempre con me, quando parliamo di musica a questo punto, perché è il nome del mio gruppo e del mio progetto, e mi sono divertito da questo nome da quando gliel'ho dato. Poi mi diverto sempre di più, perché le analogie sbocciano da tutte le parti, e vedo anche che piace molto, suscita curiosità, e noi ci divertiamo, appunto. Quali sono le analogie, voi direte? In cucina si sperimenta, è un laboratorio, ecco. Secondo me quello che mi piace è questo ambiente creativo, no? Anche di sperimentale, se vogliamo, e anche in musica, tutto sommato, facciamo qualcosa che non è così distante, ecco. Sì. Ci mettiamo in gioco, si prova, una cosa che abbiamo sempre fatto in un certo modo, ma proviamo, magari questa volta la facciamo in un altro modo, oppure si sbaglia, si butta via un pezzo, si aggiusta una cosa, e tutto questo anche fianco a fianco, no? Quando siamo tra musicisti, insomma, c'è anche questo bello spirito di collaborazione che capita anche di trovare nelle cucine, ecco, non tutti i momenti. In questo momento non sto cucinando con i miei cuochi, ecco. Tornando alla vita reale, ecco, non sempre, però è molto bello quando si fa in squadra, certo. e anche insomma, gli ingredienti, il menù, le cose che il repertorio, se vogliamo, no? Anche di un cuoco, certo. quello che si sa fare bene, e anche quello che invece si ha voglia di rinnovare, o di le cose nuove che si vogliono provare, che si vogliono inventare. Insomma, ci sono tante analogie.
Ma sicuramente sì, anche perché, insomma, la cucina è una forma d'arte, come la pittura, come tante altre.
Sì. Sì, quest'arte artigianato, così come io considero anche la musica, ecco, insomma, c'è tutto il suo aspetto artigianale del sporcarsi le mani, sporcarsi mi sembra brutto, ma io lo considero in senso buono, cioè del mettersi in gioco, del manovrare veramente, no? Del usare le mani per produrre qualcosa di reale. E qua faccio ancora un'analogia, poi magari passiamo a parlare del disco, ma una cosa che mi piace pensare, notare, è che per un cuoco e anche per un musicista, il prodotto di quest'arte, di questo lavoro, è una cosa che va consumata all'istante, è una cosa che non è fatta per essere messa lì su uno scaffale o in una cornice, con tutto rispetto, sia per le arti figurative, sì. Ci mancherebbe, ma l'analogia sta in questo, perché si consuma al momento e vale per quelli che sono in sala in questo momento. Naturalmente domani la potrò rifare, ma sarà sempre diversa, e comunque sarà consumata domani, ecco, quella che rifarò domani.
Quindi va fatta e va consumata, come tutte le cose buone e belle. Ma adesso arriviamo un po' a parlare anche di musica, e parliamo di questo album, A la carte, l'ho detto bene.
A la carte, a questo punto abbiamo giocato fino in fondo.
Quindi dalla cucina siamo passati al servizio, alla carte.
Sì, vedrete, ho anche voluto produrre il CD fisico, uh-huh. E quindi ci siamo divertiti anche con la copertina, vedrete che abbiamo giocato tutto il giocabile con le analogie, mi vedrete i fornelli, uh-huh. Bello agghindato, e anche i brani sono elencati in forma di menu, che così è, in fondo è il menu che vi propongo. Ogni brano con il suo bravo sottotitolo, una piccola descrizione, così come si fa con i piatti. E raccoglie materiale molto eterogeneo, eterogeneo un po' perché io di mio già sono piuttosto, vediamo che aggettivo usare, diciamo eclettico, di gusti molto molto vari, molto disparati, e mi piace quindi mettere in gioco tutti i colori dei miei gusti, della mia formazione, anche dei miei ascolti, ecco. E quindi è già un disco variegato al suo interno, ma lo è ancora di più per il fatto che i brani sono stati scritti in un arco temporale anche abbastanza lungo, in momenti anche insospettabili, nel senso che alcuni di primi sono stati composti punto e basta, cioè non in funzione del gruppo che non esisteva ancora. E a un certo punto, quando ho avuto un po' di materiale, mi è venuto proprio voglia di raccoglierlo in un progetto unitario, così è nata La Cucina, e per questo motivo questo aggiunge ancora più varietà a quella che già esce dalle mie corde, ecco, certo. Il fatto che abbracci in un arco temporale abbastanza grande, ci sono storie autobiografiche. Quando parlo di varietà intendo sia nei testi, mm-hmm. sia nella musica. Nei testi, sì, alcuni brani sono autobiografici, ma in un modo molto, si avvicinano anche alla fiaba. Adesso stavo pensando un paio in particolare, comunque ce ne sono molto ricchi di suggestioni, di immagini astratte ma divertenti, scherzose, pieno di frizzi lazzi, ecco, perché queste sono io. C'è molta ironia, questo, sicuramente non c'è quella vena di malinconia che di solito accompagna cantautori, perché di nuovo, ma non lo so, semplicemente sono così io, sono un tipo molto positivo e mi piace ancora di più, e naturalmente ora ho i miei momenti di malinconia, sì, come tutti, ma tendenzialmente nella musica io li riscatto, ecco, quindi poi restano con la mia, magari, o li supero grazie alla musica. Quindi quello che vi propongo sono 11 tracce piuttosto positive, gioiose, ironiche, scherzose, di tutto un po' c'è veramente, se c'è ogni tanto qualche malinconia è poi per un attraversamento di un percorso, ma la nota fondamentale di tutto l'album è la positività, sia nei testi sia nella musica.
E noi, Paolo, ti salutiamo e non ci resta che andare ad ascoltare il tuo singolo dal titolo Come una rumba. Ciao Paolo.
Nebbia, 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 polvere di scheletro, ti salta addosso come cipria, rigonfia i portici, arrotonda gli angoli, imbizzarrisce il sogno mio, imbizzarrisce il sogno mio. Ho steso i miei sogni ad asciugarsi dall'umidità, tiene in trappola e muove i fili miei, ma sparisce non appena un pianoforte si scatena, come una rumba nello stomaco che fa di noi tutto un mondo, ci lega al ritmo inarrestabile, ci porterà fino in fondo. Bianca, guai a farsi sorprendere, senza una meta, senza un'ombra di compagnia. La nebbia mi sega il fiato, soffoca i platani, rimetto l'anima al suo Dio, mi gioco l'anima col suo Dio. Cammino per le vie deserte come si usa in questa città, eppure a volte intravedi un crepaccio, è un inferno a vampa e brulica sotto il ghiaccio, come una rumba nello stomaco che fa di noi tutto un mondo, ci lega al ritmo inarrestabile, ci porterà fino in fondo.
Questa era come una rumba di Paolo Serazzi. E adesso, Giulio?
E adesso vorrei vederti ballare un mambo o un cia-cia-cia.
Adesso io ballerò di risate perché mi sono fatto una splendida, eclettica, trasgressiva chiacchierata con un mio piccolo grande mito. Live qui dagli studi della Protosound, a tutti i topi vogliono ballare. C'è Germano D'Aurelio, ovvero Duccio.
E io vi ascolto volentieri.
Eh? Ti piace sta musica? Ti sta a piacere, eh? Zitto tu! Allora, come va? Come sti? L'amore come va? Ma tutto bene. Un'altra volta tu. Beh, allora te le faccio sentire. Tanta strada abbiamo fatta, che le pecore mosse a quattro, e se pensano a cale bruia, perché ancora non si vede le buie. Sono partite dall'Abruzzo, quando ancora non sentiva la puzza dell'inverno a freddo e buio, ma ancora non si vede le buie. Lo mondo è assai sparito, più non balla e più non ride, non pazzia anche la sposa, pasce, dorme e sa riposo. Sta Francesca Luca Sar, va a truenne a cumar, chi arcuce Luca Vazon, canandante e calepone. Se duresse per me, muva la mucca va, muva la mucca va, muva me solo tu. Beppa la pecora, beppa la vita, se duresse per me, muva la mucca va, muva la mucca va, muva me solo tu. Pezzi, tanta strada fatta a pedra, tengo la fama a cance vedere. Ancora non si vede le buie. arrivata all'Umulis, bella terra chiscicis. Bella mare, rene scui, ma ancora non si vede di cui. Dopo mille giorni e sere, finalmente a San Severo, pomodoro ai e ui, bella mia stenga le bui. Duresse per me, muva la mucca fa muva la mucca fa mu, ogni mezzo le tu. Beppa la pecora, beppa la vita stessa, duresse per me. Muva la mucca fa muva la mucca fa mu, ogni mezzo le tu. Beppa la pecora, beppa la vita stessa, duresse per me. Muva la mucca fa muva la mucca fa mu, ogni mezzo le tu.
E questa era La Pecora, e ospite rigorosamente live qui in carne ed ossa davanti a me, uno forse degli artisti principali del nostro territorio, che parte dall'Abruzzo, lo dobbiamo per forza dire, e raggiunge, e non è un modo di dire, il resto del mondo, ovvero con noi Germano D'Aurelio in arte. Duccio, benvenuto.
Bentrovati, ma soprattutto povero Abruzzo, se
no, dai.
Se parte che Duccio, insomma, è finita qua.
E grazie per essere venuto ospite live a Tutti i topi vogliono ballare.
Sì.
Noi
sì.
Diamo questo titolo alla trasmissione perché raccontiamo la musica di tutti, di piccoli emergenti e poi di grandi artisti che abbiamo il piacere.
Diciamo la musica che sta giù in cantina, dove sta di dopo, dai.
Più o meno,
la
più
musica
meno.
Underground, di basso vocale, vai.
Allora, noi facciamo come di consueto un excursus, un po' di storie, ma da dove cominciamo? Io direi innanzitutto di partire dal raccontarci questo brano che abbiamo appena sentito, che farà un nome che poi racconteremo di gran lunga dopo.
Allora, le considerazioni sono tante. La prima è che l'Abruzzo è un popolo anche molto nomade. E, insomma, su attivo il nomadismo più conosciuto è quello della pecora, perché c'è la transumanza, dove anche Gabriele, noi lo chiamiamo Gabriele con la K, Gabriele D'Annunzio, settembre andiamo, eccetera eccetera. Siccome i nostri pastori andavano, diciamo, dall'Aquila, Teramo, eccetera, Celano, Pescasseroli, verso le Puglie, dove non ci faceva la neve.
Sui famosi tratturi.
I tratturi. Sono delle autostrade delle pecore importantissime. Poi c'era un altro trattore che andava verso Roma. Io con la storia del tratturo verso Roma, quando faccio spettacoli a Roma, diversi ultimamente, dico sempre, do un'informazione che forse neanche gli ascoltatori di questa radio magari possiedono questa informazione, che Roma è stata fondata dagli abruzzesi.
Addirittura.
Sì, perché il simbolo è la lupa.
La lupa.
Ecco. La lupa dove sta?
Sugli Appennini.
No, la lupa sta dove sta le pecore. E le pecore che ce l'ha portata a Roma? Noi ce l'abbiamo portata.
E quindi?
Ed ecco, gli stessi la pecora, gli stessi manca la lupa. E
chiuso
quindi
il cerchio, chiuso il cerchio.
Poi, siccome i nostri andavano di più, numerosamente di più, verso le Puglie, il mio grande amico Renzo Arbore mi sfotte sempre, perché dice: ah, io sai, quando penso a te mi ricordo i pastori che venivano. Cioè, lui mi ha voluto ospite con sé in 5 puntate e gli sono ancora debitore per questo. Poi ha messo un brano mio su una sua raccolta.
Insomma, di questo ne parleremo di
sì, però io gli ho voluto scrivere una canzone per lui.
La pecora.
Perché la pecora, perché parla delle Puglie e quindi io mi riferisco a lui. Quando lui pensa a me pensa alle pasture, quando pensa a lui pensa alle Puglie. Alle Puglie.
Allora, sì,
e poi gli dà una cosa. Che lui, c'è sto swing, lui ama molto lo swing e quindi gli ho dato sia la pecora. Inoltre, la cosa più bella che ho fatto fare è a lui e a Marisa Laurito, in una delle puntate 8 anni fa ormai, Io ho fatto praticamente prendere un'adozione di una pecora a distanza.
Questa è una cosa tra l'altro bellissima.
Ma questa è una cosa bellissima, bellissima. Che fa il parco dei parchi, cioè la porta dei parchi.
Avete salvato una pecora dal macello degli arrosticini.
Sì, sì, sì,
sì, in qualche modo.
Poi noi davamo come organizzazione abruzzese con 150 euro all'anno per mantenere la pecora.
Fantastico.
Noi davamo indietro un po' di lana se serviva.
Fantastico.
Oppure un paio di coturni, sarebbero le calzette di lana, le cose. Oppure a richiesta un po' di concime per l'orto, capito? Il concime veramente ci avanza, non ha voluto nessuno. E Arbore, devo dire la verità, non ha voluto manca la lana e i calzettoni.
Già da queste prime battute prevedo che l'intervista avrà degli sviluppi
molto positivi.
Molto positivi. Sì. Senti, ma cominciamo un attimo dalla preistoria, comunque dalle origini, sì. E partiamo da, io li ho segnati, Zappa Rap, Radio Cafone, parliamo degli ultimi anni 80, parliamo dei primi anni 90.
No, anche peggio.
Ma io ti chiederei...
Il mio primo disco l'ho stampato nel 76.
Pensate.
Era un 45 giri, perché allora non ce n'erano di più giri per noi.
Senti, ma una domanda per cominciare. Germano D'Aurelio, come diventa Anduccio?
Ma divento Anduccio perché sono sempre le cose inaspettate. Io scrivevo testi per un mio stupido amico, come il mio stupido cane direbbe John Fante, per un mio stupido amico che faceva il cabarettista. Allora non si diceva il cabarettista, faceva il comico, solo che una sera io suonavo il basso con la botta, cioè praticamente pu, 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 che qualsiasi nota mettevi era talmente basso il volume del basso che non si capiva niente, era tra la cassa e il basso e, e quindi è buono qua. Io scrivendo i testi per questo comico, insomma, mi vergognavo tantissimo a fare io il cabarettista. Quindi una sera prendemmo un contratto in piazza e sto delinquente, si è impaurito per la piazza che era grande, importante, non è venuto.
No, e quindi ti sei ritrovato d'improvviso?
No, mi sono ritrovato che il comitato che ha fatto il contratto con me, ma mentre suonavo il basso, mi tirava per un calzone, c'erano le casse armoniche. Allora,
fantastico.
Oi, Giovanò, se non viene il comico c'è la penale di 60.000 lire.
Pensa.
Siccome tutto il compenso era 70.000 lire. E allora... Niente, mi sono travestito perché non mi vergognavo come un cane, mi vergogno tuttora come un cane quando faccio queste cose, e mi sono immolato per il bene comune, insomma.
E hai salvato la serata.
E no, il problema è stato un altro, che il giorno dopo io facevo il bagnino, è venuto un signore che cercava quello con i baffi della sera prima, che erano disegnati i baffi. Dice, mi hanno detto che fa il bagnino qui, parlava con me.
Certo, già giustamente.
E ho detto, guarda, ma che cerca quel cretino di ieri sera? Sì, ma quello non serve a niente, lascia vedere. Guardi, io pure faccio aspetto. No, ma a me interessa lui. E io dice, ma io pure faccio aspetto. Insomma, alla fine lui è venuto, mi ha detto, ma tu a lui, quindi insomma, hai capito tutto, sei il bassista. Sì, mi ha detto, guarda, come bassista... Mangra il chiatto,
quasi.
Allora, per rimanere nello star system, nel grande mondo dello spettacolo, perché tu, questa è una droga, una volta che fai una serata prendi la cosa e fregare, pur di rimanere sul palco. Ho accettato di fare il cretino per tutta la vita. Questa.
Fantastico. Non sei certo un cretino, ma ti riesce bene. Questa verba attoriale, perché poi fare comicità è una grossa verve di tempi comici, un'attorialità che ti è venuta, hai fatto scuola, sfatiamo questo mito, ce l'hai innata da sempre.
Ma non lo sai, pensi che il Padre Eterno è grande, grande, grande come Mina, nel senso che a ognuno gli dà qualcosa, qualcuno gli toglie, a me si è pentito che mi ha tolto tanto e alla fine mi ha dato qualcosa, insomma, dopo molto tempo, sì.
Senti, noi tempo fa abbiamo fatto una puntata dedicata un po' alla musica demenziale, a tutta quella componente autorale,
sì,
che unisce, sì, il cabaret o comunque, sì, la comicità, sì, alla, sì, canzone d'autore. Abbiamo intervistato il... ahimè scomparso Friccantoni,
sì,
abbiamo parlato anche di Elio, le storie tese, di tantissime, sì, realtà
che devo ringraziare, perché non so come mai una sera mi ha mi hanno nominato sul palco.
Esatto, tu come ti vedi in questo filone di musica? Perché poi in fondo scrivi, quindi sei anche un cantautore.
Ma io sono molto crepuscolare, perché scrivo al tramonto. No, nel senso che poi, non lo so, dicono così che tutti i comici sono una palla, una cosa. Cioè, io sono molto triste, specialmente specialmente quando guadagno poco.
È una tristezza comune, d'altronde.
C'è sempre l'altro lato della medaglia, insomma. A me piace essere sia triste che allegro.
Sì, insomma. Che qualcuno diceva che il cabarettista... E forse una delle facciate
è una
più
malattia,
triste,
una malattia. Ma sì, ogni cabarettista di solito è un grande depresso che dopo, per risvegliare se stesso, si inventa delle cazzate tremende. Comincia a ridere lui e poi ci crede a fare. No, a parte tutto, insomma, Charlie Chaplin ci ha insegnato tanto, per cui lui diceva che la prima scena comica che si è accorta era una scena tutto sommato drammatica, anche tragica, cioè stanno ammazzando un maiale. Questo maiale, non colpito bene alla giugulare, si è alzato, ha scappato in mezzo al mercato, la gente che ruzzolava per terra, che si ingiambava, cioè, tutto a ridere, tranne uno. Lo porco nel rideva. Perché quando un dramma non prende te direttamente, diventa tutto comico, insomma. Era la spersona, del resto anche insomma, Aristotele l'aveva scoperto, dice: se riesci a uscire dalla tua sensazione di dramma, vedrai che è tutto più comico. Quindi il comico è colui che riesce a spersonalizzare, e non a spersonalizzarsi, a uscire fuori da una visione, assumendo un'altra visione dal di fuori, insomma.
Che poi ridendo e ridendo ci regalate poi perle di curiosità e di cultura, perché poi tra l'altro tu, facendo comicità in abruzzese, porti l'Abruzzo anche alle nuove generazioni che stanno perdendo sia il dialetto.
Guarda, questo è importante, sì, è verissimo, soprattutto lo sto facendo conoscere fuori dall'Abruzzo, perché esatto. L'Abruzzo, pur avendo avuto una miriade di grandi artisti a livello mondiale, nessuno ha parlato l'abruzzese. Prima ho detto John Fante, ma ci abbiamo Dean Martin, ci abbiamo Perry Como, ci abbiamo Henry Mancini, cioè tutti i figli dell'emigrazione, ci abbiamo Manuel Fangio, ma potrei dirne 200, 300, 400, una terra piccola, 1 milione di abitanti, 1.200.000. Però dopo questa, l'essenza vera dell'abruzzese è la sua lingua, perché quando senti parlare il romano, ti accorgi che uno, insomma, certo, tutto sommato bonaria, senti a parlare, che ne so, qualcuno che parla un po'... Adesso sta un cazzato perché sta sulle montagne. L'abruzzese soffre un pochino della sua lingua, che è poco conosciuta, anche perché di abruzzesi in Abruzzo ce ne sono minimo 15 lingue diverse, essendo una terra molto molto violentata da tutti.
E noi le stiamo perdendo tutte, credo.
Sì, stiamo perdendo. Ma comunque io, tanto per perdere tempo, sto cercando di pubblicare entro quest'anno, penso di farcela, un prontuario di lingua abruzzese, dove ci stanno i richiami al greco, al latino, all'arabo e poi di nuovo al francese, ai giorni nostri, allo spagnolo. I giorni nostri sono 200-300 anni fa, insomma, tutto qua. Vabbè, ma di che dovevamo parlare?
Parliamo invece di transumanza, parliamo di estero, perché tu hai pubblicato, quando hai fatto una tournée in Canada, sì, ti sei riportato un live.
Ma io veramente il live l'avevo lasciato là con la promessa, che, no, è una storia lunga. Cioè, loro vanno, sai, sta la storia di San Camillo, che quando va via da Buccianico, altro grande personaggio, questo santo è di Buccianico, provincia di Chieri, i poveri, i suoi parrocchiani, dice: cosa ci lascia? Lui non aveva veramente niente, si è cacciato una scarpa e l'ha lanciata, e rimane tuttora che è una scarpa miracolosa. E io, quando sono stato svariate volte in Canada, Australia, Sud America, eccetera, mi ha detto: possiamo registrare così ci lasci qualcosa.
Bellissimo.
Con la promessa, ti giuro, che non avrebbe dovuto passare l'oceano. Cioè, io ve lo lascio, fateci quello che volete, basta che non lo rimandate in Italia, perché sennò diventa una cosa. E 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, sono tornato. Questo è successo a Toronto. Io sono tornato dopo da Vancouver, cioè, e scendo alla stazione di Pescara. incontro un autista che mi dice: Duccio, che forte, lo sai che c'ho l'ultimo disco tuo?
Fantastico. Dico, prima il disco.
No, e dico: l'ultimo l'ho fatto 7 anni fa. No, quello che hai fatto mo, ma guarda, mo non ho fatto niente. Quello che hai fatto in Canada.
Ale.
In Canada. Senti, ancora arrivo. Ecco.
Esatto.
Perché? Perché una signora che stava lì ha saputo che registravamo, ha voluto la registrazione, l'ha riportata a Lanciano.
Pensa.
E ha fatto subito 200-300 copie per gli intimi.
Per gli intimi.
E questo qui era l'autista di un pullman. Per cui io, la prima volta lo dico qua in radio, esiste un mercato diverso che uno può essere lanciato dal pullman. Tutti, no, veramente. Tutti i pellegrinaggi, soprattutto tra un rosario e l'altro, quando la gente si spacca l'anima, allora l'autista dice: vabbè, mettere un disco di Induccio. E quindi, secondo me, ci sta quest'altro tipo di mercato che non conosciamo, che è dal pullman.
Dal pullman.
Il lancio dal pullman.
E ascoltiamocela.
Se veramente vietato il lancio dal pullman.
Non disturbare l'autista, sì, ma lanciare. Senti, ascoltiamoci della musica e mandiamo in play, signori, che tra l'altro.
E poi ne parliamo.
E poi ne parliamo, dai. Sì. Dopo ancora live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare con Duccio. Play.
Signori, mademoiselle, mamma mia quanta sei bella, te volesse dare un bacio, mamma mia quanta mi piace, mamma mia quanta mi piace. Signorina sta nottata, sin da me sta serenata, non sta notte cora cora, mamma mia ne vede l'ora, mamma mia ne vede l'ora. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. Signori, ma quanta notte, sul balcone chi sta morta, la finestra piano sbatte, mentre miagola una gatta, e i sotto che t'aspetta. Signori, ma quanta notte, quante frasi zitte zitte, sotto un albero una stretta, e un bacio in fretta, e un cuore che mi sbatte. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. Signori, ma quanta notte, le cuscine strette strette, mentre sveglia la lulletta, e mamma che mi domanda, dimmi almeno che si è fatta. Signori, in che poca voce, sta canzone dolce dolce, tre parole solo dice, all'oscuro senza luce, dammi almeno un altro bacio. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. E le stelle stanno zitte lassù, e le nuvole non passano più, ma si chiama amore sola risponde, la luna tra le fronde. Lassù, tra le fronde. Signori, quanta se bella.
E questa era Signorie, e torniamo live qui dagli studi della Protosound in compagnia di Duccio. Ben trovato. Allora, Signorie ha una storia interessante.
Sì, Signorie è una serenata che io scrivo diversi anni fa, ti dico la verità, l'ho scritta pensando un domani la farò sentire, mi piacerebbe, sai quando uno scrive un sogno, una cosa, perché io non c'ho voce, non c'ho niente, non c'ho intonazione, neanche la chitarra, insomma. sognavo di farla cantare ad Arbore, ma io Arbore non lo conoscevo perché l'avevo chiamato diverse volte, avevo trovato sempre la segreteria che mi diceva: peccato, avete preso la segreteria che non potete manco lasciarci il messaggio. Quindi, poi i casi della vita sono tanti. Per sbaglio mi ha chiamato una volta Roberto D'Agostino, grande Roberto D'Agostino, una persona intelligentissima, formidabile, veramente, veramente formidabile, in una trasmissione di varia cultura, c'era Mughini, c'era Fernando Proietto del Corriere della Sera, c'era Daria Galateria, insomma, gente di livello altissimo, e mi chiama Roberto D'Agostino per farmi fare l'inviato del rock agricolo perché aveva intercettata Wappa Pai sta piando le patane. In tutto questo che succede? Ho imparato tantissime cose. Roberto un grande, veramente, e quando mi presentava diceva: Duccio, oggi un mito, domani un mitomane. È strepitosa. E poi che succede? Che gli dissi: sai, ho scritto una canzone, mi piacerebbe, tu conosci Arbore, se la fai avere. Ha detto: che problema c'è? Lo invitiamo. E l'ultima puntata venne Arbore. Renzo Arbore. Per me era come avere uno dell'Olimpo, Dio, capito? Immagino. Il figlio di Giove, di Venere, di queste cose, queste, Cerere, Cereale, insomma. E quindi sono rimasto quasi imbambolato. E lui mi tirò un calcio, non Arbore, Roberto, date il disco, ho detto: vergogna, dai te, Renzo, lui ti deve dare un disco, ah, pure questo.
Certo.
E quindi gli do sto CD, era il primo mio CD, ho detto: guardi maestro, c'è una canzone che io avrei scritto veramente per lei, pure tu, ma vabbè.
È
finita così, vabbè ascolti come te ne me roba. Certo. Sono passati 15 giorni e Arbore mi ha chiamato al cellulare. Io pensavo
fosse uno scherzo, cioè,
assolutamente,
dai.
Perché ha fatto le foto, le ha dato agli amici, sai, qua sto con Arbore, cioè, c'ho degli amici che fanno gli imitatori di professione, uno spettacolo, e quindi pronto, sono Renzo, magari ne scemo, l'ho riconosciuto, questa cosa è andata avanti. Immaginavo. Per qualche minuto, alla fine Arbore, che è paziente, aspetta, senti giovanotte, ti do il numero di telefono di casa mia, così vedi che non è uno scherzo. Guarda una figuraccia, so, Renzo, fantastico. Mi scusi, io mi metto in ginocchio, mi dispiace, non c'ho una telecamera, sto in ginocchio a chiedere perdono. E poi mi ha invitato a casa e poi ci siamo conosciuti e poi.
Meno siamo, meglio stiamo.
Sì, 5 puntate con lui a Meno Siamo, meglio stiamo, ma soprattutto la più grande soddisfazione che ha messo Signorì. Ma esatto. Perché mi aveva chiamato? Perché lui esatto. su 12 o 14 brani mi aveva detto sta cosa che... Cioè, io ho scoperto qual è la canzone che tu hai scritto per me. E che qual è? Ecco. Ma è una sola, Signori. E quindi dopo veramente gli piacerà. Lui mi ha chiamato soprattutto non per fare cabaret nel suo programma, ma mi ha chiamato per la musica, per la mia orchestrina così da strapazzo, e quindi ci faceva fare gli ospiti in mezzo a tanti altri grandi, veramente grandi, e cantavamo Lo Sodaccio a Peso Rugliò, Zurg Zurg Zu, queste cose qua, e poi Signori più di una volta. Per cui dopo è stato il brano che ha chiuso il suo doppio, che si intitola Vintage, ma non li dimostra. E quindi la mia più grande soddisfazione è veramente aver concluso i due.
Beh, che dire, complimenti, che tra l'altro vedo anche menzioni, era una recensione al TG1 da Vincenzo Mollica, il Seven Show, Mazzelic.
Sì. Mazzelic, guarda, è stata una bella storia su Mazzelic che è da diciamo... Sarebbe da sottolineare, bellissimo. Mi chiama un tizio che penso sia un impresario, un agente, queste cose qua, e mi dice: guardi, avrei bisogno di un provino suo qui a Milano a Zelig, perché mi hanno parlato di lei. Dico, guarda, io ho da fare, quando si fanno queste cose? Mi ha detto il giorno, ti giuro, guarda, io ho la serata, non posso venire. No, ma sa, ma lei deve venire, ma se no quando c'è un'altra serata? Guarda, faccio una cosa, le mando su un DVD con un monologo mio. Io ho sciagurato quale sono, cioè ho l'unico DVD ripreso, ti giuro, in Australia. E in Australia non tornavo da 13 anni, c'era una grande attesa, facevo dei pieni spettacolari, mille posti a sedere per volta, eccetera. E io dovevo, per le grandi risate degli abruzzesi, degli italiani in genere proprio, del centro-sud però, ogni battuta dovevo aspettare che 800-1000 persone finissero di certo. ridere. No. E quindi la mia recitazione era alquanto
fuori luogo,
lenta.
Sì,
no,
esatto.
Era lenta, esatto. Però se uno percepiva le risate sotto se ne accorgeva.
Certo.
E quindi mando questo...
Certo. No.
E mi richiamano dopo un po' di tempo, mi dicono, guardi, lei è bravo, però ha detto il nostro non so chi... che lei purtroppo non è televisivo perché è molto lento.
No.
Dico, guardi, sì, è vero che sono lento, ma lo spiegate, stai 1000 persone, non finivano a ridere quelli, io non potevo andare avanti. E vabbè, un'altra volta, mo. E passa un anno, giuro, è successo, mi richiama un altro personaggio, sempre interessato,
di, sì.
sempre del...
Di Zelig.
Non credo fosse un autore, comunque era uno che sì. ci teneva a che fare. E mi dice così, io non raccontai dell'anno prima e dissi, guardi, io non posso venire, casomai le mando
un DVD.
Ho mandato lo stesso DVD dell'anno prima, capito? E te voglio vedere se cambiano.
Ah, hai fatto?
Sì, e hanno cambiato versione. Mi hanno detto, guardi, lei è forte perché sentiamo sotto ridere. Vedi, dopo un anno se ne sono accorti che c'era
certo,
qualcuno
magari
che
è cambiata la tecnologia.
Mille persone che ridevano. Dice, però c'è un problema.
Questa volta,
detto,
eh.
Mi dica, il problema è che lei ha i capelli bianchi. E se tu guardi, è un problema vero perché io non li tingo e odio chi si tinge i capelli. Quindi, ma questo significa? No, questo significa che qui da Zelig vogliono personaggi giovani su cui investire. Noi non sapevamo della sua età. Vabbè, se tu vi ringrazio, la prossima reincarnazione, casomai mi faccio sentire 20 anni prima. Boh.
Ma comunque, torniamo ad un'altra passione che è la radio, che ti vede protagonista in questo presente con Radio Delta 1.
Ma la radio, io sono stato uno degli inventori, la radio dopo Marconi, sono stato amico di Marconi, ho conosciuto la figlia di Marconi, la principessa Elettra Marconi, che tra l'altro mi ha fatto conoscere Arbore perché, essendo un patito della radio, nelle prime puntate di Meno Siamo Meglio Stiamo era presente Elettra Marconi, mi piaceva moltissimo quello che facevamo noi col gruppo, eccetera. La radio sì, l'ho fatta all'inizio, non ho fatto l'addizione, l'addizione, la sottrazione, quindi parlo come un ucafone, non fa niente, la mattina niente.
Di buon'ora?
Sì, però mi danno troppo poco tempo, perché ste radio col format, non so chi l'ha format, però è troppo poco.
Abbiamo i tempi strettissimi.
Sì, 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 è una bella chiacchierata di 2 ore la mattina, invece 3 minuti e mezzo alle 8:15 e 3 minuti e mezzo alle 9:15. Certo, tutto di fretta, così sono contentissimo che l'ascolto non è buono, è ottimo.
È ottimo. Sì. Tra l'altro facciamo una domanda di rito e noi la facciamo sempre di rientro dal brano, questa volta la trasliamo quasi ai saluti, però ad un personaggio come te che oramai sta sulla scena da tantissimi anni, oggi, la scena discografica, perché ti riguarda anche facendo sì. questo mestiere, come la vivi? Attraversandola poi in questo corso degli anni in cui si sono dal vinile siamo arrivati all'MP3
sì, sì, sì. Dal 45 al 33, dal 33 all'MP3 si è perso 30 giri no, ma vabbè, è chiaro che questo è un po' tutto perché ho iniziato la scuola che scrivevo con la penna a pennino nelle campagne del comune di Pescara. Per arrivare a imparare qualcosina sul computer purtroppo ne ho dovute conoscere e passare certo. da per sopravvivere, ma al di là delle tecniche che sono fenomenali, spettacolari, oggi con qualsiasi programma certo. dal Pro Tools al Cubase, dalle cose quasi si tagli, si cuci, si doppia, si fa, però al di là di quello la musica è rimasta comunque sempre la musica è un'espressione del cuore.
certo.
Quindi di un lato emotivo anche della mente, ma della parte emotiva della mente, per cui è sempre qualcosa che ti affascina, che ti prende, e quindi anche se oggi il mercato è diminuito tantissimo. E anche se nella vecchiaia mi viene di dire cose un po' più sagge, perché insomma, ho cominciato con una canzone che si intitolava Sotto la capanna al re d'Acclafrate.
Quindi tra l'altro, immagino, scusami, ma com'è finita da Jennifer Lopez?
Ah, questa è bella. Sì.
Io un giorno guardo il film, Jennifer Lopez, senti, c'è il cafone italiano, tra l'altro, che deve fare la parte di questo... Che canta sotto
canta
la
canzone mia, ma ti dico la verità, è che ci sta un altro cafone di amico mio che abbraccio veramente, bacio fraternamente, che è uno dei più grandi doppiatori che l'Italia abbia attualmente, ed è Christian Ianzante. Lui è di Chiediscalo e stava facendo ovviamente il doppiaggio a Jennifer Lopez. Mi chiamò e mi disse: senti, qua c'ho un personaggio che ti ci vedo bene, perché sta imbriaco, sta sopra un cavallo. Mi disse: il cavallo porta lui, ma lui pure porta una pecora addosso, nel senso, però, dice, vuole corteggiare Jennifer Lopez. Siccome la canzone originale è intraducibile, posso usare un paio di strofe, perché questo personaggio, tra l'altro, è italo-americano, dice, sì, ma scherzo. Io ho fatto la liberatoria, si dice così, alla Paramount, per poterla... eccoci, insomma, sono arrivato pure a Hollywood, sotto la capanna, re d'Acclafrate.
Duccio, noi siamo arrivati alla fine, ci salutiamo con un brano, Mario Facci Campà, che tra l'altro diamo uno strizzo, strizziamo l'occhio un po' alla scena politica,
sì, ma
facendo sempre molte...
Posso dire una cosa?
Ma voglia!
Questa è una bellissima canzone, non perché l'ho scritta io, perché sono rimaste 3.000 copie invendute... perché il governo è cascato un po' prima.
Quindi
avevo fatto dei calcoli, capite? Era dedicato a Mario Monti, Mario Facci Campà, invece Mario ci ha fatto morire. No, nel senso, io voglio bene a Mario Monti, è l'unico che si è ricordato il compleanno di mia mamma, il 17 di dicembre di 2 anni fa scadeva l'IMU.
No.
Noi abbiamo scoperto pure perché in Italia si chiama, in Abruzzo lo chiamiamo l'IMU.
Ah, sì, come...
perché quando arriva la cartella lì murte di mamma e di padre. Senti, senza nessun risentimento, dedico questa canzone a Mario Monti e a tutti coloro che faranno il suo mestiere prima, dopo, durante e nei secoli.
Senti.
Chiunque sta al potere va attaccato soltanto perché ha scelto di comandare, va bene?
Va benissimo così. Duccio, grazie davvero di cuore di essere stato ospite qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare,
grazie,
e noi ci andiamo ad ascoltare Mario Facci Campà. Grazie.
Grazie a tutti, veramente di cuore.
Grazie, ciao.
Mario. La gente, quando è vera, stanno tutte esaurite. A ognuno quasi mai gli ci viene più da ride. Aumenta il petrolio, aumenta la benzina, come tante pecorone. Zitto e muto ogni mattina, con la nafta alle stelle, in campagna so dolore. Un litro so 2 euro e ne imparto lo trattore. Lo spread che rialza, spread, il bondo ci fa piagne. Lo povero sparagna e lo ricco invece magna. I partiti son partiti, non ci hanno salutato. Al governo ci hanno messo chi non è stato votato. Anche lui forse è precario, non si sa per quanto dura. Per i conti è una mitraglia, per la tassa fa paura. Gridare già.
E questa era Mario Facci Campà, e un grazie ancora di cuore, e non ridere, no, Giulio.
Come si fa a non ridere con Duccio? Veramente bravissimo.
Grazie, grazie di cuore Germano D'Aurelio, grazie per essere stato ospite. Ti è piaciuta la mia conversazione?
Sei diventato bravissimo.
Ma tu eri lì, ma io ero lo qui. Diciamo a tutti, sì, non eri qui, con le mani in mano, no, a far d'altro, eri qui,
qui. Però eri, non ero qui. Segnato sull'ordine di servizio, quindi non potevo intervenire.
Ma invece... Sì. Io prenderei la telefonazio,
sì. Questa volta ti porto in Europa.
Ah, e dove mi porti?
Attraversiamo i confini e ce ne andiamo a Bruxelles.
Tutti i topi vogliono ballare, arriva a Bruxelles. Chi abbiamo al di là del telefono?
Abbiamo i Marička Connection, ovvero wow. Emanuele Bozzini.
Pronto Emanuele?
Ciao, sono Emanuele Bozzini, scrivo e canto per il gruppo Marička Connection. Siamo un gruppo italo-bruxellese, quindi siamo tutti italiani e risiediamo a Bruxelles da tanto tempo, ma scriviamo e cantiamo in lingua italiana. E adesso stiamo lanciando in Italia il singolo Il Barone Rampante, è una canzone che io ho scritto tanto tempo fa, ma che mi ha sempre accompagnato, parla il simbolo di un individuo che ha abbandonato le sue convenzioni, le convenzioni della società, per vivere la vita in maniera più autentica. È una canzone folk, rock, come tutto il nostro genere, ed è la prima canzone di un album che lanceremo alla fine dell'anno, che si chiama Fuga dal Paradiso. Abbiamo fatto anche un videoclip di questa canzone, l'abbiamo girato nella tenuta dei Baroni Isola, che erano vecchi amici di Italo Calvino, quindi lo scrittore della novella a cui si ispira il brano. Una bellissima tenuta vicino a Pinerolo in provincia di Torino, è stato veramente magico girare questo video, anche proprio per il fatto della vicinanza con l'autore che ci ha ispirati. Buon ascolto, questo è il singolo Il Barone Rampante dei Marička Connection da Bruxelles.
Parlo con le piante, il mio nome è il Barone Rampante. Son salito per ribellione a un mondo chiuso, una vera prigione, ma io qui vivo in piena libertà. Qui ho lasciato quelle comodità di una vita che l'uomo si è creato, ma non si rende ancora conto che l'ha imprigionato. Salto e rido, io da qui vedo più lontano, vedo un mondo di altri valori, vedo un mondo giudicato strano, ma fatto di gioia, amore e libertà, che mai me lascerò fuggire via di qua, via dal mio cuore così leggero, che porterà come un pallone me sulla il cielo.
Questa era Il Barone Rampante di
Marička Connection and Emanuele Bozzini. Ma com'è un barone rampante? Ecco. Fantastico.
Volevo evitarmela.
Che bella la musica, che bella. Che belle le canzoni, perché ti puoi inventare di tutto. L'asino allegro, la gallina ubriaca.
Ed è partita la fantasia ardita e vetusta del nostro Giulio Berghella, che per intanto cliccherà sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare, e per intanto cliccherà sul nostro Twitter. Allora, grande Giulio, tra l'altro diamo un abbraccione a Talent Radio, che ci ospita da questo venerdì.
Sì, e volevo dare un altro abbraccio, perché voglio segnalarlo, a Radio Rovigo, che è entrata a far parte della community di Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Grazie ragazzi, mentre cliccate sui nostri social manderei le rarità di Fernando Fratarcangeli la settimana prossima live da questi studi con gli eclettici, gli esuberanti The Rock and Roll Kamikazes. Andy McFarlane con noi alla settimana prossima. Ciao Giulio.
Ciao Paolo e ciao a tutti voi. Ciao ciao.
E questo è Lucio Dalla. Lucio.
Credeva in lui Gino Paoli, che si erano conosciuti durante una tappa del Cantagiro del 64. Gino Paoli allora portava una canzone, una cover, Lesta con te, non proprio una canzone sua. Lui invece, durante la pausa, con i flipper, praticamente cantava le canzoni blues, non quello con cui suonava in quel cantagiro. Lo scoprì Gino Paoli, restò fulminato dalla voce nera di questo cantante italiano, lo volle lanciare, gli fece incidere il primo disco con la RCA, quando la casa discografica si affidava ai giovani ragazzi che volevano emergere, l'ARC, e uscì il primo disco, che era una cover di Ray Charles, Lei non è per te. Lui è Lucio Dalla e questo è il suo primissimo 45 giri oggi introvabile.
Lei non è per te. Mi diceva no, così. Ma da te volevo un mondo nuovo. E io, amore, io non ascoltavo mai. Lei non è per te. Com'è facile da ascoltavo.